Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Mercury Comics. Buon ascolto.
Check it out. Mercury Comics, benvenuti ancora a quest'ultima costola della trasmissione che va fuori orario, ma ci siamo spostati perché sono venuti dei signori ospiti e quindi noi giustamente abbiamo fatto il loro spazio. Sono con noi Nicole Beltramini e James O'Barr. Lascio la parola a Fab che li intervisterà. A te la parola.
Beh, intanto è forse una delle interviste che di prassi, cioè insomma mi emozionano di più. Io sto già tartagliando perché per me il corvo è qualcosa.
Ah, non stai tartagliando per me?
No, Nicole, mi dispiace. No, vabbè, un po' anche per te. No, va bene, James Barr, il corvo, per chi ha avuto insomma un'adolescenza negli anni 90 è qualcosa di a dir poco leggendario. James, grazie per essere qui. Il corvo, 20 anni dopo, secondo libro, nuove storie. Perché hai deciso di ritornare su questa mitologia e raccontare nuove storie, un nuovo capitolo?
So, thanks for being here, they're honored and
you're honored, you should probably get out more.
Probabilmente dovresti uscire più spesso. Se sei onorato perché
that's true, that's true. I spent too much time here in the radio. Seriously, during that.
Anyway, The Crow, second book, 20 years later, and two new stories. Why did you go back to The Crow?
I thought I had something new and valid to say that wasn't repetitious.
Pensavo di avere cose nuove da dire e che non fossero assolutamente ripetitive.
Ok, la protagonista, i due protagonisti in realtà, perché sono due storie, sono innanzitutto una bambina che in realtà non prende la violenza di petto, non la porta nelle sue mani come per esempio insomma è stata la storia di Eric Draven, ma chiede, come dire, a un tramite di poter portare avanti la sua vendetta. Come hai immaginato questo cambiamento e perché? E perché poi proprio una bambina?
So one of the two main characters is a little kid, and she actually doesn't seek for revenge.
Right.
She uses someone, like not use, but the revenge is slowly, like it seems like she's helping the man. She's not.
Right. It's about absolution for someone else, not necessarily herself. So which is an entirely different take on The Crow.
Riguarda l'assoluzione per una persona, non la vendetta per se stessa, cioè tutta la storia della bambina riguarda l'assoluzione per il poliziotto, non una vendetta per lei che viene soltanto proprio alla fine. Quindi è una specie di nuova versione del corvo, una nuova.
Quindi sostanzialmente è un ampliamento. Cosa secondo te in realtà nella leggenda che hai creato, quali sono forse veramente gli ampliamenti, il focus sul cambiamento che il corvo riesce a portare nelle vite dei personaggi che quadrano intorno? Nella seconda storia noi abbiamo un'ambientazione nei campi di concentramento, anche qui c'è magari un ritorno più vicino alla storia di Eric Draven. Qual è la simbologia, come si è espansa da 20 anni fa la simbologia del corvo e la mitologia nei cambiamenti che porta sulle persone intorno, ai personaggi, diciamo?
So the second story is set in a death camp in Poland and of course
Poland.
Yes, Poland. What did I say?
You said Holland.
No, I said Poland. You didn't get
Poland.
Me. And that is a big difference too. And
yes.
Of course this is a new take too on the Crow role.
Yeah.
So you have 20 years later, you have the Crow, you have a new mythology, and you are like sort of taking new turns. Like the Crow is expanding its power.
Yes, absolutely. Well, there's nothing worse. I like to use music analogies. There's nothing worse than a band that keeps making the same album over and over and over again. Until you can't tell if you've heard this song or not. And I don't want to be like that. I want to explore new areas. I want to, take a different vantage point on some of the same themes.
No, he said... ha detto, gli piace usare analogie musicali, quindi è come se la stessa band suonasse lo stesso disco sempre e sempre e sempre, fino al punto in cui non sai neanche più riconoscere una canzone dall'altra, non sai neanche più dire ma questa l'ho già sentita oppure no. Quindi ovviamente lui non voleva fare questo, a lui piace esplorare, gli piace espandere i confini di quello che sta facendo e portarlo altrove, trovare nuove strade.
Ok, gli stili grafici sono anche cambiati tantissimo, specialmente nella prima storia, che ricorda veramente insomma, molto più vicino a un cartoon, quasi con delle atmosfere alla Miyazaki, un po' da favola, molto. A che cosa ti sei ispirato graficamente? Perché hai deciso questo cambiamento nel tuo lato espressivo?
The drawings are different too, and especially the Kirari story, yes, is like a fairy tale, and the style is different. And right. Was this decided by you, or? You know?
Yeah, it was intentional. That the subject matter was so horrific and depressing that if I had drawn it in a realistic style, it would have been unreadable. So I picked an artist who was very manga inspired. And very cartoony, so it was totally intentional.
E come ti sei? Scusami,
Lady Gay, cioè. Siamo tutti stanchi, ma stanchi.
Esattamente.
Io per prima. Allora, ovviamente era una storia talmente truce. Era una storia, ovviamente, è una storia che parla di pedofilia e di.
Say his name too, Antoine Daudet.
Yes.
He's French.
Yes. Yes, I will. And, per cui ha decisamente scelto lui di farla disegnare a un artista che avesse uno stile più favolistico, per renderla più dolce, per addolcire gli angoli, i bordi di questa storia che altrimenti sarebbe stata veramente intollerabile da leggere se disegnata nel suo stile. E ha scelto questo artista che si chiama Antoine Daudet, francese, che è effettivamente bravissimo, questo lo dico io, però è effettivamente favoloso. You are saying that he's now working for Disney, right?
Yeah, he's doing comics for Disney now.
E adesso sta lavorando per la Disney, sta lavorando molto bene, perché effettivamente
yeah,
è bravissimo.
I like to find undiscovered talent and kind of mentor them and if possible give them a break. You know, give them their break into comics. And so it was with Jim Terry and Antoine.
Sì, a lui piace moltissimo, se può farlo, essere il mentore di certi disegnatori e dargli anche la loro grande possibilità nel mondo dei fumetti. E in questo caso è successo che lui non proprio stava lavorando molto su un altro progetto e anche volendo queste storie non avrebbe potuto disegnarle. E quindi è stato molto contento di dare questa possibilità a Jim Terry, che è quello di Skin in the Walls, e Antoine Daudet, che è quello di Kirari.
Dopo, insomma, il volume storico, il primo Corvo, il franchise ha avuto diverse mani, oltre alle ultime, quando è anche stata, se non sbaglio, legata alla produzione di Todd McFarlane, l'Image, comunque un periodo intermedio tra l'inizio underground e quello di oggi. Quindi ci sono stati tanti disegnatori che comunque hanno lavorato. Com'è stato per lui avere in qualche modo la sua storia, il suo immaginario interpretato da altre mani e in qualche modo si è sentito alle volte di avere una perdita di controllo artistico, si è avuto un po' anche l'ansia di questa cosa, come ha convissuto con questo?
So from the first book, many artists have been involved in the Crow, the brand. So you've seen your stories drawn by different people, different artists.
Right.
So how did you feel about that? Was that like, did you get anxiety sometimes? Or, you know,
actually, most of them were disappointing. You know,
la gran parte di loro era deludente.
I picked people whose talent I admired, but that I guess they just did not understand the concept of The Crow, that it's a love story at heart, and the violence is ancillary. The love story justifies the violence, and the artists seem to want to make them into action comics.
Ok, come ho detto prima, sì, la gran parte di loro sono stati deludenti, probabilmente perché non hanno capito il vero concetto che sta alla base del Corvo. Il Corvo è una storia d'amore, la violenza è, da un lato, la violenza è come un'ancella rispetto alla storia d'amore. In parte la storia d'amore giustifica la violenza e non il contrario, mentre loro, spesso, molti di loro hanno deciso di dare lo spazio principale alla violenza, all'azione, alle cose che in un fumetto sono...
Yeah, and I don't mean the Jim Terry and Antoine books, because I scripted those and I supervised them from beginning to end. But the, like you said, the previous ones.
Yes, yes. The question was
McFarland,
yes, exactly.
And those people. Yeah, it's. I think they missed the point on those.
E non stava ovviamente parlando di questi due, perché questi due artisti li ha scelti lui, è contentissimo di come è andato il lavoro, l'ha supervisionato, eccetera. Stava parlando di quello che gli ha chiesto, la McFarlane e tutto il periodo precedente.
E invece com'è stata la dinamica con questi nuovi autori? Cioè com'è stato impostato il progetto, il rapporto con loro, poi lavorandoci man mano?
So how it worked with Jim and Antoine? How did it start, and how did you manage to work with them? How it developed?
Jim Terry, I had met him in Chicago probably 10 years ago, and I thought he was incredibly talented, and we stayed in touch, and I helped him as much as I could with storytelling techniques, the proper tools to use. And eventually I just thought, okay, he's ready for a major book. And he did not disappoint at all.
How many years ago?
10 years ago.
Okay. Ha incontrato Jim Terry 10 anni fa a Chicago e effettivamente era rimasto molto colpito dal suo lavoro, hanno anche un'estetica piuttosto simile, per cui l'ha aiutato parecchio, gli è stato vicino, gli ha suggerito come agire sullo storytelling, che strumenti usare. E fino a che non gli è sembrato pronto per un grosso lavoro e non gli ha offerto questa possibilità.
And Antoine, who's French and is I've actually never met him. I won't meet him till next month when I'm in France. Someone suggested him to me and I looked at his artwork and I thought it was perfectly suited for the Curari book.
E Antoine vive in Francia, non l'ho ancora incontrato, lo incontrerò il mese prossimo perché è in tour in Francia per la prima volta, però qualcuno gli ha suggerito il suo lavoro e lui è rimasto estremamente colpito, ha pensato che sarebbe stato perfetto per il libro di Curari.
C'è stato questo accenno, insomma, al missing the concept per il lavoro intermedio che c'è stato sul Corvo. Secondo lei c'è stata la stessa cosa anche nella parte, come dire, cinematografica e televisiva dopo il primo film? In qualche modo c'è stata qualche cosa? Perché effettivamente il film in qualche modo ha davvero, pur trasformando la storia, portando in qualche modo il climax su una struttura narrativa più cinematografica, però ha tradotto in qualche modo l'atmosfera generale e anche musicale. Il resto invece forse ha raccolto meno successo, ma ha travolto anche meno l'anima degli spettatori. Secondo lei c'è stata anche la stessa identico errore?
So you talked about missing the point before, and
yes.
The thing is, the first movie, it wasn't exactly what you wanted, but it actually did capture the atmosphere of the book.
It looks like the book. It looks like the book, and it feels like the book, but it's not the book exactly.
No. I know you feel that about the movie. I know, but still, the people were still touched by the first movie,
right.
And then you had a lot of film and adaptations and the series, and that seemed to miss the point a bit, and
it did,
the public
it
was actually quite disappointed.
Well, that's why I I was not involved in any of the sequels or the TV show. I kind of felt like I had told my story. I had nothing else to say. So basically it was, do whatever the fuck you want, just send me the check.
Sì, in effetti a lui sembrava che anche il concetto del primo film non fosse proprio uguale al libro, anzi per niente. Quindi in realtà dopo di allora se n'è disinteressato, ha detto fate qualunque cosa vogliate, datemi soldi, non me ne frega niente.
Hai parlato di musica, di metafore musicali. Quali canzoni sceglieresti per le due storie del secondo buco?
So you spoke about music. You said you like musical metaphors. So
yes.
Which is your soundtrack for these new stories? For these two stories? Which one would you pick?
The soundtrack I'm listening to and I'm drawing and writing varies. It changes depending on the scene I'm drawing. If I'm drawing a violent scene, that's the kind of music I will listen to. If it's a sad, depressing scene, that's what I'll listen to. And if it's an atmospheric scene, I'll listen to kind of ambient music. So.
Okay. Per ora ci ha detto la musica con cui disegna, quindi chiaramente se è una scena d'azione è più musica molto più forte, se è una musica classica, se è una cosa più dolce, anche ambient nel caso. But I think they wanted to know if you had
you
to pick
to
like
rattle off a bunch of obscure bands that you've never heard
no.
of.
Pick
Chokebore would be one of them.
Oh.
Chokebore, Jets to Brazil. Drive Like Jehu.
Volete che tiri fuori tutta una serie di nomi di band underground che nessuno conosce?
In realtà nella registrazione abbiamo un attimo di limite, quindi
okay.
Però sì, perché no? Se, almeno una.
If you had to pick a soundtrack like for the stories, so
two songs
for one for Curare, not the song we were listening to, like a soundtrack, you know, one for Curare and one for Skin in the Wolves.
Wagner's, you know, Rise of the Valkyries, for Skinning the Wolves, and a German musician called Trent Moeller, for Curare.
Okay.
Who's been, do you know Trent Moeller? No. Okay. You can't hear me. He's yes.
Okay.
He's considered the German Nine Inch Nails.
Okay. Just wait a second. Dai solo al tanto uno stop alla ripresa, così siamo a posto. Non ce la perdiamo. Ok. Ce l'hai. Vai. Siamo di nuovo. Ok. Vai.
No,
tocca a me.
Ci siamo.
Tocca a me buttare qualche cosa.
Hai lo stop totale. Non hai più spazio. Niente.
Per forza, per quello che ti dicevo.
Ai, va bene, allora.
Facciamo la butto su.
Direi che mettiamo una canzone
su.
A posto. E ovviamente non poteva che essere. Noi siamo andati sul classico, quindi questi sono i Cure dal primo film. E poi ritorniamo in diretta.
Vai.
I was telling just for organizing the video that we had just to stop the shooting for a brief moment, change have a change of on the left. Then we choose a classic, so a song from the first soundtrack.
Yeah,
and
I love this song too. It's, Robert Smith had not seen any of the film at all. He wrote it from the book.
Okay.
At the time, so
cool. We'll be right back. Ritorniamo su Radio Impronta Digitale, Mercury Comics, in diretta da Lucca Comics and Games. Le mie cellule cerebrali stanno iniziando a sciogliersi per mille motivi, anche perché sono dentro all'intervista che avrei voluto raccontare al mio me stesso bambino degli anni 90. Ritorniamo in realtà, intanto James sta insomma disegnando un pezzo per noi che è una figata mostruosa. Adesso in realtà nella ripresa non si vedrà, ma lo faremo vedere alla fine. Ci spiegava Nicole qualcosa sulle soundtrack che aveva scelto, i gruppi, e poi ha anche dato un piccolo inciso sulla canzone che abbiamo appena messo, che faceva parte della colonna sonora del primo film del Corvo.
Sì, allora lui aveva risposto sulla domanda delle due colonne sonore delle due storie. Ha scelto La cavalcata delle Valchirie di Wagner per Skin in the Wolves, che ci sta.
Perfetta, direi. Io ho avuto i brividi quando l'ha citata, insomma. Non ci avevo neanche pensato.
E per Curary Ernst Trentmoller. Ok.
Ernst Trentmoller.
Okay. And that's the quello era il suono distintivo di una sigaretta.
Fantastico.
In bocca, che è proprio un classico tratto. Per Curary è una band tedesca, un cantante tedesco che si chiama Ernst Trentmoller, e lo chiamano il Trent Reznor tedesco.
Ah, ok, perfetto.
E la cosa che diceva su Cure invece è che la canzone che è compresa nella colonna sonora del Corvo che abbiamo ascoltato è stata scritta per il film, ma quando non aveva visto nulla del film Robert Smith.
Giusto? Quindi in realtà ha visto solo il fumetto.
Sì.
James, were you satisfied about the soundtrack of the first movie in general, or maybe for specific songs?
Absolutely, with the exception of The Cure, all of those bands were friends of mine. They were bands I worked for a magazine called Spin Magazine in America. Mainly to get free records.
Okay.
But one of the perks was that I got to meet the bands when they played in Detroit and interview them. So I actually got to be friends with Henry Rollins, Trent Reznor, pretty much everyone that's on that soundtrack, and half of the bands that are on the soundtrack for the second film.
Ok, all'epoca lavorava per Spin Magazine, e principalmente per avere i CD gratis, fondamentalmente all'epoca del Corvo, e per andare ai concerti e incontrare un sacco di band. È così che le ha conosciute ed è così anche che le ha convinte a entrare a far parte della colonna sonora del film.
Perfetto, James, io ti ringrazio, sei stato fantastico, mi ricorderò di questo incontro per tutta la vita. E vorrei salutarti e adesso in realtà introdurre anche Thomas nella nostra trasmissione insieme a Nicole, e direi che insomma vuoi partire ancora con il pezzo dei Depeche, così diamo ai nostri ospiti la possibilità di intercambiarsi, però prima facciamo salutare insomma James.
He wanted to thank you for being here. This is like the interview of his life, and
you definitely need to get out more.
Yeah, absolutely.
Decisamente devi uscire.
Seriously.
It's been great. It's been great.
It's been nice to meet you. Yeah. And we wanted to
and
say
painless, that. Pretty painless.
Yeah, pretty painless. Sì, abbastanza indolore. Comunque abbiamo fatto di peggio nei giorni scorsi. C'è stata una sessione di 20 domande. A un certo punto l'abbiamo dovuta stoppare. va bene.
Grazie mille, okay. James.
You're welcome.
Can you feel a little love? Thank you.
becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground.
Rieccoci a Mercury Comics. Dopo l'incredibile intervista a James O'Barr, ritorniamo con la BD e nella fattispecie con Psycho Pop. Ciao Nicole.
Ciao.
Dunque, ci siamo lasciati Luca Scorsi con Socket Monkey. Suntuosissima confezione, bellissima, veramente bellissima.
Bellissima.
Non se ne vedeva da tempo di volumi confezionati così.
Sì.
Ma adesso siamo. Si ricomincia.
Certo.
Nuova Luca, nuovo giro.
Infatti, sì. Sì, sì.
La pausa che c'è stata tra i volumi, mi dicevi che è stata dovuta al fatto che siete stati
molto impegnati su altri fronti, decisamente
molto impegnati
su altri fronti, e quindi la questione era: o facciamo dei volumi fatti male perché li facciamo di fretta perché dobbiamo per forza buttare sul mercato altri Psycho, oppure ci prendiamo un attimo di tempo che tanto non ci corre dietro nessuno. Cioè, non
condivido la scelta.
Non siamo orientati così tanto verso il piazziamo 20 volumi li brevi perché altrimenti perdiamo lo scaffale. Cioè, preferiamo fare le cose per bene.
No, la qualità è importante, quindi si percepisce alla fine la qualità. Quindi siamo a Lucca e da Lucca si parte con tre nuovi volumi Psycho Pop.
Sì, non da Lucca, ti dicevo. Lucca, due sono qui,
due
a
sono
Lucca,
qui. Da,
un terzo
adesso in avanti
a brevissimo, non ce l'abbiamo fatta per tanto così.
Vabbè, ci si prova, però voglio
sì,
dire,
sì.
Lucca è una scadenza importante, ma non è la scadenza
definitiva. No, a un certo punto uno si arrende, dobbiamo vivere tutti, dovevamo anche arrivarci, tra l'altro, perché già adesso la morte, dopo quattro giorni, vabbè.
Quindi qui a Lucca abbiamo In Real Life e Velenose. Velenose è scritto da Thomas Gilbert, che è qui con noi.
Hi.
E visto che non abbiamo l'autore dell'altro libro e di quello che uscirà dopo Luca,
sì,
che si chiama Grip, chiederò a te di fare una breve presentazione
sì.
dei due.
Useremo una sagoma.
Useremo una sagoma.
Sì. E la faremo parlare.
La faremo parlare. Sì. In realtà aumentata.
Sì, esatto.
Partiamo.
Potete farlo anche con me. Invece farmi venire all'area Games tutti gli anni.
Noi siamo contenti di averti analogica, invece.
Sì, anch'io sono contenta di venire, sto scherzando.
Allora In Real Life.
In Real Life è un fumetto di Cory Doctorow e Jian Wang.
Sì.
È praticamente una storia molto bella che parla di videogiochi da un altro punto di vista. Diciamo che c'è questa ragazzina molto appassionata di videogiochi, le viene chiesto, inizia a giocare a un gioco, un massive multiplayer online,
sì,
le viene chiesto di fare delle missioni pagate e lei piano piano nel corso del gioco scopre perché, cosa, chi paga cosa c'è dietro, quali sono i fattori politici economici che stanno dietro un videogioco apparentemente innocente. E,
quindi si parte da un'esperienza che condividono migliaia di ragazzini,
sì, sì,
per spiegare poi il background che c'è.
Le dinamiche politiche, infatti, e economiche che ci sono persino dietro un videogioco. Infatti Cory Doctorow è brillantissimo, lui si dedica spesso a questo tipo, sì, di tematiche. Nell'introduzione dice anche che tutto è politica in realtà, quello, certo, che tu mangi è politica, quello, e che è molto importante spiegare alle persone come funzionano le cose effettivamente, perché soprattutto nell'era dei social può fare la differenza. Nel fumetto fa la differenza il fatto che la ragazzina capisca come funziona una cosa e sappia, all'inizio non sa come comportarsi, infatti, ovvio, si becca della stupida americana, cioè, però in realtà piano piano capisce molte cose e alla fine, proprio grazie ai social network e al fatto di giocare un massive multiplayer online, si riesce a fare una cosa che adesso non vi svelo.
Non spoileriamo tutto.
Dentro tutto questo, in real life, è anche una bellissima storia, godibilissima storia d'amore e d'amicizia, cioè proprio...
Fantastico.
E i disegni sono splendidi. Jen Wang ancora non è conosciuta in Italia, ma i suoi disegni sono veramente stellari.
Quindi questo già disponibile qui,
sì,
mentre Grip, che arriverà tra un po' sugli scaffali delle librerie.
Sì, Grip ha poco bisogno di presentazione per chi è un po' nel settore, perché è di Gilbert Hernandez, che è uno, sì, dei fratelli Hernandez, creatori di Love and Rockets.
Sì.
E per chi è già lettore di Gilbert Hernandez sa perfettamente cosa aspettarsi, perché è un mix di fantascienza, grosse tette, sesso, romanticismo, tutto dentro una storia che in realtà ha anche a che fare con la critica sociale in, sì, qualche modo, però lascia il lettore molto libero di pensare rispetto a questo, e nel frattempo ti riempie di azione, divertimento, romanticismo, ridi ogni due per tre perché è Gilbert Hernandez, quindi, certo, ti fa morire dal ridere, e quindi ci è sembrato proprio un bellissimo fumetto.
E arriviamo a Velenose.
Arriviamo finalmente a Velenose, di Thomas Gilbert. Velenose è un fumetto che a un certo punto ci è arrivato in redazione, credo da un agente francese, e il mio capo me l'ha passato dicendo: questa è una bomba, l'hai letto? E ogni giorno mi chiamava dicendo: l'hai letto? Io stavo finendo un'altra cosa. In effetti poi l'ho letto e ho detto: porca, possiamo dire le parolacce?
Sì,
porca troia! Quindi,
tanto la tagliamo.
No,
Quindi in realtà ci è piaciuto, ha convinto moltissimo tutti, cioè il suo stile di disegno, la storia in sé, che la storia era quasi cinematografica, era anzi direi proprio cinematografica, è perfettamente strutturata e la storia è splendida, dell'amicizia di due ragazzine che vivono in una Parigi un po' dorata e quindi un po' s'annoiano, quindi iniziano questa vita estremamente selvaggia, notti folli, e una delle due nello specifico prende proprio una china
pericolosa,
delirante, sì sì, adesso anche qui non sto a svelare, certo, tutto.
Anche perché in realtà vorremmo anche che...
Io ci tenevo, no, soltanto a introdurre la scatola, ovvio, di Velenose e a dire una cosa nello specifico. Ho incontrato Matteo Stefanelli, che tutti conosciamo nel mondo dei fumetti, sì, a Ravenna, e Matteo mi ha detto: ah, so che sei fuori con tre nuovi Psychopop, ce n'è uno nello specifico che mi interessa. E io gli ho detto: Hernandez, cioè, perché pensavo fosse Hernandez. E lui mi ha detto: no, no. Gli ho detto: beh, è Cory Doctorow, non peraltro, perché quello di In Real Life è molto, certo, noto nel mondo dei fumetti.
Sì, lui è molto famoso.
E lui mi ha detto: no, è Thomas Gilbert, è un genio. Io ho visto delle cose sue, sono proprio contento che l'hai pubblicato, perché in Italia non c'era niente. Per me è un genio Thomas Gilbert. Quindi, se questa è una garanzia, sappiatelo.
La prima domanda è: Tomà, ma tu lo sai che in Italia dicono che sei un genio anche se non sei ancora stato, come dire,
sdoganato
o pubblicato massivamente praticamente ovunque? E tu come ci convivi con l'essere genio? Perché non è una roba di tutti i giorni.
I told them that what I told you, that the main expert in Italy was waiting for your book because he thinks you're a genius. So he was asking, how do you feel about that? Like, you're considered genius even before being published, and you're probably considered a bit of a genius in your country too, so...
I don't know, I want to run away when I hear that. I don't know what to say.
Non sa cosa dire.
Beh, gli abbiamo dato una news comunque, questa è una cosa valida, no? Cioè,
in realtà gliel'avevo già detto. Fagli un'altra domanda. è timido.
Com'è nata l'idea di Velenose? Come hai cominciato con la storia? Come hai partorito un po' il concept? E come, insomma, perché peraltro? Cioè,
how and why was Velenose born? What was the concept?
I made a first book in France, which was a story of a boy, a young boy, with the relation with his father. And it was my first approach of the teenagers, and yeah, I quite like it. But I wanted to bring it in a more a recent world, and also it was like a book where I could test my skills in colors, but go as far as possible with my color skills. So I wanted it to be very acid, very pop, and yeah, so I kind of developed this story by little pieces.
Just a second il primo libro che era uscito in Francia su Oklahoma Boy, right?
Yeah.
Okay. Era Oklahoma Boy ed era la storia ambientata qualche tempo fa di un ragazzo e della sua relazione con suo padre. Lui voleva esplorare molto di più il mondo dell'adolescenza e soprattutto ambientare il libro in un'epoca più moderna. Quindi ha inventato, ha creato questa storia delle due ragazze e quello che sapeva tantissimo è che voleva dargli dei colori molto acidi e voleva che la storia fosse estremamente pop e quindi così ha cominciato questo libro. Go on.
No, I think it's it for.
Allora, ho una domanda io, mi piacerebbe sapere com'è stato l'incontro con i fan italiani.
How was to meet the Italian fans?
I'm surprised about people here in Italia are very interested by the drawing, in fact. I see a lot of people taking photos but really the images seems to really interest people. And in France, I don't know if because there are no more comics, I don't know, but here I see a real love of seeing the artists draw.
They're impressed.
I don't
by
know.
You
cool.
Okay, and now I said ha detto che una grossa differenza rispetto al mercato francese, e non sa se è perché ci sono più fumetti lì o per quale motivo, è che le persone italiane sembrano veramente molto, molto interessate al disegno, vederlo disegnare, proprio si fermano, scattano foto, e questo è molto diverso e confortante, chiaramente. Sì, io su questo vorrei dire che, perché voi non l'avete visto disegnare, perché noi ce l'abbiamo allo stand e lui fa dei disegni meravigliosi, cioè lui proprio disegna con acquerelli su tutto il libro, fa disegni splendidi, quindi io mi vendo i suoi libri dicendo fammelo disegnare e la gente fa e si mette lì, guarda il disegno e si fa fare un disegno, quindi c'è un motivo per cui la gente è impressionata.
Stai già lavorando a un nuovo progetto?
Are you already working on a new project?
Yeah, in fact, I want to explore a third book about teenagers, and this time I wanted to take place in the Salem, the city, and to talk about the Salem witches, and to talk how girls can be just how do you say book emissaire? Mm. Book emissaire. How would you say that in Italian? Everyone want to you find people who you chase to create a community.
Okay. Credo di aver capito. Il prossimo libro è ancora un altro libro sull'adolescenza,
sì.
Portato ancora su un altro livello e in un'altra città, cioè Salem. È un libro sulle streghe e sul fatto che sul raggrupparsi, praticamente su questi ragazzini che si mettono insieme e inseguendosi l'un l'altro creando una comunità dentro la città di Salem. Credo che sia così. It's ours, right? It's ours.
Yeah,
we publish.
Yeah, yeah, ok.
Anzi, è nostro, lo pubblicheremo.
Bene, io direi che vi ringrazio, sì, per essere stati qui. Vi ringrazio per tutto il lavoro che fate, Nicole, il fantastico lavoro su Psychopop.
Prego,
grazie,
prego.
Della pazienza per questo ulteriore mega speciale di Mercury Comics. Tra 3 secondi e mezzo avremo Licia Troisi ai nostri microfoni, quindi partirei tra pochissimo con la sigla di Fantasy Nerd per una staffetta incessante. Noi mandiamo Scivolo. Ce l'hai una mega freccia al tuo arco come canzone?
sì, ancora un certo, secondo prima della canzone. Con questo si chiude definitivamente Mercury Comics qui da Lucca Comics and Games. Un ringraziamento a tutta l'organizzazione all'organizzazione di Lucca, a Impronta Digitale che è stata qui con tutte le sue forze, e quindi spazio a Fantasia On Air e Alice Trevisi.
Allora partiamo con una canzone 900, Moving On.
It's over. How'd you like it?
I don't know. I slept through the whole thing.
Well, you didn't miss much.